Stamattina sono particolarmente emozionato perché due o tre preghiere che sono state fatte proprio sono una premessa a quello che è proprio il mio studio di questa mattina, la mia riflessione di questa mattina. Questa mattina vorrei parlare di un miracolo che è stato l'ultimo miracolo che Gesù ha fatto. È stato l'ultimo miracolo che Gesù ha fatto e stiamo parlando dell'ultima settimana di vita di Gesù. L'ultimo miracolo di conversione. Da questo momento in poi Gesù non fa più miracoli di conversione, a parte il centurione e il ladro sulla croce. Sto parlando del cieco di Bartimeo e troviamo questo racconto in tutti i Vangeli a parte Giovanni e vorrei condividerlo con voi da Marco 10, quindi vi prego di aprire la parola, da Marco 10, dal versetto 46 al versetto 52. Allora, leggo, dice, giunsero così a Gerico e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire, Gesù figlio di Davide, abbi pietà di me. E molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli, fatti animo, alzati, egli ti chiama. Allora egli, gettando il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. E Gesù, rivolgendogli la parola, disse, che cosa vuoi che io faccia? E il cieco gli disse, Rabbi, che io recuperi la vista. E Gesù gli disse, va, la tua fede ti ha salvato. E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Allora, vorrei osservare questo brano, possiamo suddividerlo sostanzialmente in due parti. La prima parte e focalizzarci su Bartimeo, il cieco, osservarlo, guardarlo. La seconda parte è soffermarci su Gesù e guardare cosa ha fatto Gesù. Versetto 46 ci dice che giunsero a Gerico e come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli, c'era una grande folla, e un certo figlio di Timeo, Bartimeo il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Un cieco mendicante, uno che accattona, che sta mendicando lungo la strada. Questo è probabilmente uno dei tanti. La sua cecità lo ha reso appunto un mendicante. Noi non sappiamo come sia diventato cieco, se è diventato cieco dalla nascita oppure è diventato cieco durante la sua vita. Non sappiamo queste cose, ma una cosa sappiamo. Che era cieco e mendicava. E tutti i ciechi erano ridotti a mendicare. Perché in un qualche modo c'era la credenza che chi era cieco era un maledetto. Era un maledetto da Dio. Se voi ricordate, Gesù quando parla con i farisei e gli dice che sono delle guide cieche, li aveva offesi tremendamente. Se la presero veramente tanto con Gesù, i farisei. Perché essere mendicante, cieco, un cieco, significava proprio essere sotto il giudizio di Dio. Infatti, se ricordate, quando Gesù parla con i suoi discepoli, quando c'era questo cieco nato, diceva, ma chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Proprio c'era questa credenza, questa teologia completamente sbagliata. Erano considerati maledetti. Ma la scrittura ci insegna che ciò che l'uomo considera maledetto per il Salvatore non è così. Egli è salvatore dei maledetti, degli ultimi, dei peccatori e dei reietti. E questa è una cosa sulla quale dobbiamo focalizzarci, sempre, concentrarci. Quando ci sentiamo un po' troppo spirituali, quando ci sentiamo un po' troppo in alto, Gesù è il salvatore dei maledetti, dei reietti, dei dimenticati. Questa è una cosa sulla quale dobbiamo porre enfasi. Allora, dice la scrittura che lui era cieco, seduto lungo la strada e mendicava. Queste tre sono conseguenziali. Sei cieco, sei mendicante perché non puoi occuparti della tua vita, sei seduto lungo la strada perché la strada ti offre la possibilità di essere visto da qualcuno, che qualcuno mosso a compassione ti dia un po' di denaro. È una condizione che nessuno può cambiare. Non è che ci può essere un cambiamento. È ovviamente immutabile questa condizione. Solo Dio può aprire gli occhi ai ciechi. Perché Dio può aprire anche gli occhi del cuore, ovviamente. Quindi la sua cecità era una cecità più profonda, una cecità spirituale, ben più grave. E a volte, se noi siamo attenti, questo racconto ci parla della condizione dell'umanità, cieca spiritualmente, separata da Dio, che mendica in un mondo dove non può dargli niente. Questa è la condizione naturale degli uomini, di noi uomini, ciechi, separati da Dio, che stiamo mendicando, accattonando in un mondo che non ci può offrire assolutamente niente. E la nostra condizione non può essere cambiata se non da Dio. E questo credo che siamo d'accordo tutti quanti. Questa cecità non ci permette, quella spirituale, di vedere come stiamo accattonando, come siamo dei mendicanti in questo mondo. Se noi diamo uno sguardo e parliamo con le persone, ci rendiamo conto che loro dicono di essere felici, non hanno bisogno di Dio, perché cercano la loro felicità in questo mondo. E anche noi possiamo cadere esattamente nello stesso tranello, anche se siamo figli di Dio. Questa cecità non permette all'uomo di vedere che Gesù sta passando. Non permette di capire all'uomo questa cecità che è separato da Dio, che lui se morirà andrà all'inferno. Non gli permette di capire che Gesù si è caricato dei suoi peccati. Non gli permette di capire che è maledetto spiritualmente, separato, morto, e non può comunicare con Dio. Bartimeo è seduto tra i maledetti e sulla strada non ha la minima speranza, nessuna prospettiva futura. Se noi ci mettiamo nei panni di Bartimeo, qual è la speranza per un cieco? A Gerico 2000 anni fa, nulla se non mendicare, nessuna speranza futura. Quindi in questa condizione è facile incolpare Dio, puntare il dito in alto e dire: perché Dio hai permesso, perché hai voluto, perché sono nato in questo modo, cos'ho di diverso rispetto a quell'altro, perché io ho questa condizione, perché ho perso la vista, cos'ho sbagliato di più rispetto agli altri. Queste sono domande lecite, che tutti noi sono anche familiari probabilmente, perché ognuno di noi in una certa condizione ha chiesto a Dio: perché Dio? Perché proprio io? Perché è accaduto a me? Cosa ho fatto di così sbagliato da meritare questo? Domande lecite, familiari, però insinuano qualcosa di tremendo quando lasciamo che queste domande alberghino nel nostro cuore. Sono accuse. che lanciamo nei confronti di Dio, piene di amarezza, tristezza nei casi migliori e nei casi peggiori, si tramutano in ribellioni e allontanamento da Dio nei casi più gravi. Quindi, quanti Bartimeo ci sono in questa sala? Quanti Bartimeo ci sono lungo le strade a mendicare, con il cuore gonfio di tristezza e amarezza perché Dio sembra ignorare la nostra condizione, che da troppo tempo rimane uguale, che da troppo tempo non cambia. Ognuno di noi può avere, abbiamo sentito alcune preghiere questa mattina, le ho fatte, ecco perché erano le premesse, cuore gonfio forse di amarezza perché Dio non cambia certe situazioni nella nostra vita, che noi vorremmo che Lui cambiasse. Possono essere legami, possono essere qualsiasi cosa. Versetto 47. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, abbi pietà di me. Vorrei porre l'enfasi su alcuni aspetti. Il primo aspetto è: Bartimeo udì. Molti vedevano Gesù passare, molti udivano riguardo a lui, molti erano anche ammirati, perché dice che c'era una grande folla che seguiva Gesù, sorpresi, vedevano, udivano Gesù, ma solo Bartimeo, o perlomeno in questo momento ce lo fa vedere la scrittura, udiva in modo particolare di Gesù. È come se in mezzo a questa folla lui viene preso fuori e lui in un qualche modo sente passare Gesù, e questo suo sentire così sensibile che sta, è qualcosa che Dio sta facendo nella sua vita. Solo Bartimeo udiva in un modo particolare che Gesù passava di lì. E Gesù non a caso passava per Gerico. Non a caso passava per la via. Egli stava, Gesù, iniziando un miracolo meraviglioso nella vita di questo uomo, iniziato molto tempo prima che lui perdesse la vista, molto tempo prima di che lui nascesse. Noi non capiamo, a volte siamo così immersi nei nostri problemi che vediamo noi il nostro problema. Dio sa ogni cosa, vede ogni cosa, vede tutto, sa i tempi, i momenti, conosce le circostanze attorno a noi, ogni cosa. Vorrei che, se potessi fare una preghiera e dire, e mentre il Signore mi dava di riflettere su queste cose, pregavo, vorrei che questa mattina il Signore potesse, vorrei che potessimo udire Gesù passare vicino a noi, nella nostra vita, nelle nostre circostanze. Vorrei che avessimo queste orecchie sensibili al suo spirito, per sentirlo passare vicino a noi, perché lui non si è dimenticato, non si è dimenticato Gesù, perché lui ha cura dei reietti, dei maledetti, dei dimenticati, dei peccatori, grazie a Dio. E vorrei che le nostre orecchie fossero sensibilizzate dal suo spirito. Vorrei che gli increduli, che questa mattina ci possono essere, potessero udire che Gesù sta passando. Vorrei che potessero sentire cadenzare il suo passo vicino a loro. Secondo aspetto, Bartimeo udì i passi, parlare di Gesù, e gridò senza ritegno. Questa è un'altra cosa che mi ha lasciato particolarmente colpito. Nei Vangeli dice appunto che appena lui gridò, tutti, la folla, tra la folla, non sappiamo chi, se i discepoli o la folla, gli dissero: stai zitto, fai piano. Ma lui appena sentì con le orecchie del suo cuore che Gesù passava, non poté stare fermo, non poté stare seduto, dovette alzarsi e gridare. E allora a volte noi siamo circondati nel perbenismo, quindi è poco saggio alzarsi e gridare, poco saggio, non è segno di equilibrio mentale alzarsi e gridare, no? Ma Bartimeo aveva sentito i passi del Signore vicino a lui, aveva sentito parlare di Gesù, il suo cuore non gli ha permesso di stare seduto. Fino allora erano rimaste chiuse, ma in quel momento il Salvatore gli aveva parlato. Abbi pietà di me, gli dice. Gesù era lì e lui grida e dice: abbi pietà di me. Gli ha dichiarato che lui è il Messia, figlio di Davide, quindi è una dichiarazione palese del fatto che lui lo riconosceva come Messia che stava aspettando, ma allo stesso tempo dice: abbi pietà di me. Egli in quel momento non poteva vedere questo re che passava, che non era un re con lo scettro, col trono, con i vestiti regali, era un re con i vestiti impolverati. Ma Bartimeo si rifiutava di essere respinto nel suo silenzio. E così, mentre la folla si accingeva, si accalcava, questo reietto invocava una cosa: abbi pietà di me, la misericordia. Perché questo è un segnale evidente che stiamo vedendo Gesù, che stiamo ascoltando la sua parola, che stiamo ascoltando la sua voce. Quando per la grazia di Dio ci dà di capire, la prima cosa che noi avviene non è che ci innalziamo nei confronti degli altri, è una comprensione autentica e reale della misericordia di Dio nella nostra vita, che noi non meriteremmo di essere trattati, meriteremmo di essere completamente annientati sulla faccia della terra, e invece siamo l'oggetto del suo amore, della sua grazia, della sua cura, delle sue attenzioni. Quando noi vogliamo capire se stiamo udendo bene la voce del Signore, dobbiamo farci immediato, dobbiamo proiettare questo sulla nostra vita e capire se questa voce ci porta a innalzarci nei confronti degli altri, sentirci più spirituali, sentirci meglio, sentirci o piuttosto inadeguati, bisognosi, mancanti. Gesù era venuto a cercare i perduti, come dicevo prima. Vorrei che questa mattina l'esperienza di Bartimeo possa replicarsi nella nostra vita. Abbiamo sentito una preghiera di una sorella e questa preghiera è una chiara, inequivocabile testimonianza del fatto che una persona sta vedendo Gesù per quello che lui è realmente. Ecco perché era la premessa, queste preghiere, era al mio studio. Vorrei che l'esperienza appunto di Bartimeo possa in questa mattina replicarsi nella nostra vita. Vorrei che i nostri presunti diritti, che la rabbia, la freddezza, lasciano il posto alla misericordia e per la grazia di Dio alla sua guarigione nel nostro cuore. Versetto 49. E Gesù, fermatosi, ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco, dicendogli: fatti animo, alzati, egli è qui e ti chiama. Da questo versetto in poi, il focus da Bartimeo lo spostiamo a Gesù. Dal mendicante cieco al guaritore soprannaturale, al Salvatore. La compassione di Gesù non è ammaliata dal perbenismo e dal moralismo degli astanti, cioè Gesù non si lascia influenzare che alcune persone abbiano detto: Bartimeo, taci, stai in silenzio, sta passando il maestro, fai a modo, comportati in un certo modo, sii equilibrato, mi raccomando. No, Gesù non non si lascia ammaliare da queste cose. E il suo comando è perentorio, esattamente come in Giobbe capitolo 9 versetto 7, dove si dice appunto che egli comanda il sole ed esso non sorge, mette un sigillo sulle stelle, al comando di Dio. E Gesù ha comandato esattamente nello stesso modo. Non mi viene un altro modo di pensare a un comando di Gesù se non esattamente questo. Al comando di Gesù, quando dice nella creazione sia esattamente, chiamatemi Bartimeo a rapporto, chiamatelo qua, ho qualcosa da dirgli. Lo portarono lì da lui e gli dissero gli astanti che erano lì prima, è molto carino, molto bello, mentre quelli gli dicevano prima stai zitto, dopo a un certo punto gli dicono fatti animo, alzati, egli ti chiama. Quindi in un qualche modo sembra che Gesù cambi anche l'atteggiamento di queste persone. Versetto 50. Allora egli, gettando via il suo vestito, si alzò e venne a Gesù. Al comando di venire, ogni barriera cade, ogni resistenza passata decade. Il vestito, logoro, impolverato, ci parla delle nostre resistenze umane che appartengono al passato. Il vestito per Bartimeo era qualcosa di indispensabile, ma che era di assoluto valore. Ma quando sente l'ordine di Gesù, quello che per lui era indispensabile diventa superfluo, non ha più valore. E questo ci fa capire che i tesori che ci hanno legato precedentemente, e ci tenevamo ben stretti, quando sentiamo passare Gesù, quei tesori lì non sono più tesori. Li molliamo volentieri, li abbandoniamo volentieri, gli diamo un calcio volentieri. Proprio l'incontro con Gesù opera una sostituzione di valori, e anche questo è un miracolo. Quando vogliamo capire se stiamo contemplando davvero il Signore, c'è proprio questa chiara consapevolezza che Lui è il tesoro e ciò che noi ritenevamo importante è di fatto nulla, niente, di fronte alla sua maestà, di fronte al suo splendore, tutto quello è nulla, tutto quello che noi ritenevamo importante, l'opinione degli altri, abbiamo sentito, anche ieri parlavamo al gruppo giovani, il lavoro, il denaro, l'opinione che possono avere le persone, la Chiesa, da un punto di vista formale, ogni cosa. Versetto 51. E Gesù, rivolgendosi la parola, disse: che vuoi che io ti faccia? E il cieco gli disse: Rabbi, che io recuperi la vista. La domanda di Gesù, non è a caso, rivela esattamente quello che noi abbiamo nel cuore. La stessa domanda l'ha fatta ai figli di Zebedeo, versetto 10 versetti prima. E loro hanno risposto: noi vorremmo essere seduti uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Capito che spostamento di valori, che innalzamento? E Gesù gli dice: solo il Padre sa di queste cose. Ma a questo uomo, questo cieco, quando gli viene rivolta la stessa identica domanda, lui dice che io recuperi la vista. E allora apparentemente sembra qualcosa di... dice, beh, vabbè, è qualcosa che serve a lui. In realtà il fatto di dire a Gesù io voglio che tu mi dai la vista è come dire: Gesù, siccome solo Dio può dare la vista, io riconosco te come Dio, dammi la vista, solo tu puoi darmi la vista, perché la condizione è e non si può cambiare, solo Dio può farlo. E quando questo uomo si rivolge in questo modo È il grido di un uomo: io voglio recuperare la vista, Dio, e mi rivolgo a te perché solo tu puoi fare questo miracolo. E quando noi siamo toccati dal Signore, noi riconosciamo che la condizione nella quale noi siamo è una condizione tale per cui solo il Salvatore può dire adesso basta. E questa è una cosa della quale noi dobbiamo prendere possesso, che non c'è nulla nella nostra vita che Dio non possa cambiare. Perché quel comando che ha fatto Bartimeo è esattamente lo stesso per noi. E la stessa domanda la può rivolgere a noi. E questa domanda per noi deve rivelare cosa abbiamo nel nostro cuore. Cosa stiamo cercando davvero. Se quello che ha chiesto Bartimeo o qualcosa per la nostra vanagloria, come i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, due personaggi proprio non da niente, due apostoli di un certo tipo. Questo uomo ha chiesto qualcosa che solo Dio poteva dargli, qualcosa di indispensabile per la sua vita. E sapete cosa ha fatto Gesù? Ha fatto qualcosa di molto di più. In Luca lo dice, lo racconta in modo espresso, 18:43 dice che questo uomo recuperò la vista, lo seguiva glorificando Dio. Ha fatto molto di più Gesù. Ha trasformato un cieco mendicante in un adoratore che vedeva. Quando abbiamo le priorità, per grazia di Dio, al posto giusto, e chiediamo al Signore anche l'impossibile, Dio sa fare molto di più di quello che noi domandiamo o pensiamo. Allora, io volgo al termine e chiedo proprio, prego Dio che possa toccare i nostri cuori impenitenti, pieni di rabbia e di delusione. Prego perché possa toccare i cuori freddi, senza speranza. Prego perché la voce maestosa del Signore possa comandare di andare a Lui. E prego perché possa elevarsi dal nostro cuore un reale grido di aiuto, di misericordia. Possa, per chi ancora non conosce il Signore, questa mattina poter sentire i passi del Signore. Egli è colui che può guarire le malattie, sanare le infermità spirituali, spezzare i legami col peccato. Ma la cosa più importante è quello di che ha il potere di salvare i peccatori e di trasformarli in veri adoratori. E questa è una cosa sulla quale Lui vuole che noi puntiamo. E quando lo invochiamo, sappiamo chi invochiamo. Amen.